sarà tutta un'altra storia. Dormirai sull'Himalaya, tra le tigri del Bengala, fra le dune del Sahara, solo per stare con te. Anche tutto l'universo non è grande quanto noi, sì, nell'area di un concerto, e ci sarò se tu lo vuoi.
Abbiamo detto basta, ricordo ancora quando ti ho vista, labbra rosse, profumo d'arancia, noi correvamo col vento in faccia. Benjamin, siamo un etuzzetto, e mi hanno detto che non mi vuoi, ma adesso è tutta un'altra storia. Anche se vedo che siamo distanti, ti parlo come ti avessi qua davanti a me. Sei tutti i momenti che ho, che so e che non so.
Da rifare, pagine vuote da riempire solo col tuo nome. Dormo poco e nel caffè ci metto il sale, qui ad aspettare te. A noi che non ci importa come, ci siamo fatti così male, tanto male da star male.
Sostieni attivamente la tua radio e diventa socio di Radio Lora Italiana. La quota annuale è di 150 franchi, ma i nuovi soci possono aderire al prezzo scontato di soli 75 franchi. Radio Lora Italiana è una trasmissione indipendente, senza interessi commerciali. Si finanzia con quote associative, donazioni e finanziamenti per progetti. Questa base assicura l'indipendenza di questo storico programma. Fanne parte anche tu. Per associarti vai su www.lora.ch, dove troverai tutte le informazioni. Radio Lora Italiana. Ogni socio è importante.
Destino, te lo crei soltanto tu. V'è tempo col respiro e se corri ne avrai di più. Ma se morirò da giovane, spero che sia da ridere. Mi han detto se ti senti così vivo, non guardare indietro mai e vai. Non guardare indietro mai e vai. Non guardare indietro e vai, vai. Mi han detto punta al sole, ma non come Icaro. Che il mondo è troppo grande per pensare in piccolo. Ma se morirò da giovane, qualcosa avrò da scrivere. Mi han detto aspetta che arrivi il mattino, dopo prendi tutto e vai. Io voglio solo vivere, sia piangere che ridere. Il cielo sarà il limite. Se stai via dalla strada e via dai guai, tu non guardare indietro mai e vai. Non avere fretta più. Ricordo che cantavo lì disteso nel letto, sognandomi cantare ma dentro un palazzetto. Provo a seguire il vento, ma se va fuori rotta punterò il cielo aperto e vedo dove mi porta. Perché anche se non sai dove vai, l'importante è solo che vai, che vai, che vai. Io voglio solo vivere, sia piangere che ridere. Il cielo sarà il limite. Se stai via dalla strada e via dai guai, tu non guardare indietro. Strade via dai guai, tu non guardare indietro mai e vai.
E vai Alfa, Radio Lora Italiana dal Festival di Sanremo di quest'anno, e siamo in attesa di collegarci con il nostro interlocutore per il tema della settimana, 25 aprile, festa della liberazione, questo è il tema. Tra poco.
Esatto, tra poco quindi con il tema. Intanto salutiamo Gerardo che ci ascolta dal Canton San Gallo. Dal Canton San Gallo, non lontano però da Zurigo, e quindi ci scriveva che anche lui ritiene importante celebrare questo 25 aprile, dato appunto anche lui insomma ha notato che i fascismi stanno riprendendo piede, e quindi purtroppo queste pagine che credevamo di aver chiuso, insomma un libro di aver archiviato e messo in invece niente da fare, soffiano venti
molto, ecco, neri, scuri,
e la censura di cui abbiamo parlato appunto
ieri ne conferma
questa situazione. Allora, in attesa di collegarci con il nostro interlocutore per il tema e poi per altri ospiti, vi ricordo l'intervista al cantante, a Mahmood, più tardi. Arriva Adriano Celentano con Ti penso e cambia il mondo.
Radio Lora Italiana.
Accendi la tua domenica.
Affamati come lupi, viviamo in crudeltà, e tutto sembra perso in questa oscurità. All'angolo indifeso ti cerco accanto a me, da soli gli occhi non vedono. Ti penso e cambia il mondo, le voci intorno a me, cambia il mondo, vedo oltre quel che c'è. C'è una strada in ogni uomo, un'opportunità, il cuore è un serbatoio di rabbia e di pietà. Credo solo al tuo sorriso, nel senso che mi dà, da soli gli occhi non vedono. Sono qui, ti aspetto qui, oltre il buio mi vedrai. Saprò difenderti, proteggerti e non stancarmi mai. Acqua nel deserto ti troverò, dormi e si vedrà, ti sentirai accarezzare. Ti penso e cambia il mondo, le facce intorno a me, cambia il mondo, vedo oltre quel che c'è. Vivo a fondo, e l'inverno è su di me, ma so che cambia il mondo, se il mondo sto con te.
Io sono qui, aspetto qui, oltre il buio mi vedrai, saprò difenderti, proteggerti.
Adriano Celentano a Radio Lora Italiana. Io passo subito la linea e il microfono a Katia Porri per il tema della settimana.
Radio Lora Italiana, il tema della settimana.
Allora, oggi come appunto come avevamo anticipato poco prima, alla vigilia della festa nazionale del 25 aprile, abbiamo ai nostri microfoni Marco Fantecchi. Marco Fantecchi è presidente dell'ANPI, l'Associazione Nazionale Partigiani Italiani, della sezione Potente di Firenze. E ha fatto parte della delegazione che ha portato ultimamente le ceneri del partigiano Gino Dosè alla Havana, a Cuba, nel cimitero monumentale della rivoluzione cubana, perché ha partecipato appunto alla rivoluzione cubana insieme a Fidel Castro e a Che Guevara, e con lui parleremo naturalmente anche non con Gino con Gino Dosè, ma con Marco Fantecchi. Parleremo anche dell'importanza della festa nazionale italiana del 25 aprile. Allora, benvenuto Marco, mi senti?
Buongiorno. Sì, perfetto, buongiorno e bentrovati. Buon 25 aprile in anticipo.
Allora, con te come presidente della sezione ANPI Potente di Firenze, visto che tra pochi giorni sarà la ricorrenza del 25 aprile, voglio chiederti: è ancora opportuno festeggiare il 25 aprile come festa simbolo contro la guerra e in difesa delle popolazioni oppresse? Oggi stiamo vivendo due guerre atroci, una direttamente dentro l'Europa e l'altra nelle nostre prossime vicinanze. Guerre che ci potrebbero portare molto vicini a una terza guerra mondiale. Gli anni trascorsi dall'ultima guerra mondiale, questa è una domanda provocatoria, gli ultimi anni trascorsi dall'ultima guerra mondiale non ci hanno insegnato niente, secondo te?
Beh, diciamo che ci hanno insegnato molto poco, soprattutto hanno insegnato a chi voleva imparare. E purtroppo, finita la seconda guerra mondiale degli alleati contro i nazifascisti, siamo passati allo schema guerra fredda est contro ovest. E tuttora, diciamo, le ragioni geopolitiche dello scontro planetario riportano in auge anche il confronto militare tra schieramenti non più ideologici ma fortemente economici e basta, imperialisti si usava dire una volta.
E allora quale prospettive abbiamo? Come, visto che tutto sommato sembra che, ora parlando del nostro paese, l'Italia, tutto sommato sembra che questo governo di post-fascisti si possa prendere tutte le libertà possibili e immaginabili, cancellando diritti e cancellando anche persone che avrebbero potuto appunto partecipare al servizio radiotelevisivo nazionale, come abbiamo visto quello che è successo ieri sera. E come possiamo andare avanti? Quali prospettive abbiamo? Come la vedi tu?
La vedo non una situazione ottimale. Innanzitutto il problema del, diciamo, usando un esempio sanitario, quando un organismo viene debilitato scarseggiano gli anticorpi e quindi qualsiasi virus può prendere il sopravvento, e purtroppo il fatto di aver lasciato sguarnita anche per trascuratezza e il richiamo fortemente antifascista della Costituzione sottovalutando che gli avversari sono sempre stati particolarmente agguerriti e organizzati, non c'è da meravigliarsi che poi riescano ad accedere al governo con la logica che è sempre stata loro, cioè di occupazione di qualsiasi spazio collettivo e di silenziatura, censura, usiamo il termine che più ci è familiare, rispetto a qualsiasi voce critica. Gli ultimi esempi ne sono un esempio, diciamo solo una cartina di tornasole. Credo che uno dei problemi sia un'assenza quasi totale di contrapposizione dal punto di vista ideologico, perché quando poi gli schieramenti politici sono confinanti sugli schieramenti internazionali, sulle scelte economiche, sulla gran parte del programma elettorale, politico, di gestione, può succedere che le differenziazioni vadano in quello che ormai è diventato anche l'agone politico, è uno scontro di tifoserie, e la tifoseria della destra è molto più agguerrita della tifoseria delle varie sfumature della sinistra. Credo che rimettere al centro i dettami costituzionali e la memoria storica, compresa il mantenere il 25 aprile come festa divisiva, perché il 25 aprile è nato come festa divisiva tra i fascisti e i non fascisti. Quindi chi dice che il 25 aprile è una festa divisiva, credo che l'unica scusa che può accampare è che è un fascista.
Purtroppo però, quanto sembra, neanche negli ultimi anni, divisiva, perché anche all'interno del 25 aprile ci sono state le diversi gruppi che si sono astenuti perché non proprio così convinti che si potesse appunto marciare tutti insieme,
esistesse un reale pericolo, e questo è uno dei punti di debolezza appunto del momento attuale,
appunto.
La considerazione che caduta, come posso dire, una contrapposizione ideologica, ora si vince le competizioni elettorali a destra, andando a destra e nella destra veramente destra, per competere al loro interno devi sparare più grossa la... ora non mi viene un termine che non sia offensivo, insomma la bufala, rispetto al tuo candidato, al tuo concorrente sempre della destra, e lo vediamo non solo a livello italiano. Negli ultimi anni abbiamo avuto Berlusconi, poi abbiamo avuto l'effetto Salvini, ora abbiamo Meloni, ma anche a livello internazionale, perché la competizione a livello internazionale sulla destra comporta anche le elezioni di figure presidenziali tipo quello brasiliano, quello argentino o altri, che sono veramente imbarazzanti anche per l'idea delle destre.
Sì, sì.
Delle destre liberali, insomma.
Anche abbiamo naturalmente anche nelle nostre vicinanze, non bisogna andare proprio lontano da Sud America.
Urban, per non far offendere nessuno, insomma.
No, quello che mi sembra molto significativo è praticamente la stessa, simile dinamica di come iniziò anche la prima guerra mondiale, piccole guerricciole un po' in qua, un po' in là, e poi si stese in tutta, ecco. E questo mi sembra che stia succedendo anche adesso, per esempio con le nostre due guerre adesso, una appunto, come dicevo, all'interno dell'Europa, e una ancora più drammatica, se così vogliamo, a due passi dall'Europa, e sembra che non ci sia, dal punto di vista proprio dei nostri politici che dovrebbero appunto salvaguardare, essere lì per impedire che appunto si torni alla terza guerra mondiale, mi sembra che non stia facendo proprio niente. Per quello dicevo, il 25 aprile dovrebbe essere un richiamo proprio nei confronti della pace, della liberazione, perché una terza guerra mondiale avrebbe degli esiti terribili. No?
Purtroppo a breve, il 24 maggio, c'è anche la ricorrenza dell'inizio della fase italiana della prima partecipazione al primo conflitto mondiale, una gigantesca carneficina di popolo fatto per interessi di una ristretta cerchia di monarchi che tra l'altro erano anche tutti cugini tra loro, però a scannarsi al fronte finisce poi i famosi figli del popolo. E la storia appunto non ci ha dato molti insegnamenti, perché purtroppo gli interessi geopolitici vanno a scontrarsi tra di loro e nelle aree chiamate cuscinetto si fa la guerra per conto terzi. Quando queste aree cuscinetto poi si finiscono, può succedere malauguratamente l'effetto Sarajevo, e quindi con un delitto eclatante entri in guerra tutto il pianeta. Purtroppo, già come ha accennato anche il pontefice, questa è la quarta guerra mondiale a pezzi, cioè ormai il conflitto è praticamente già planetario, e su queste poi si sfogano gli interessi soprattutto di chi ricava benefici economici da questi conflitti, cioè l'industria degli armamenti, sia privati che nazionali. Purtroppo rivediamo che in questi due conflitti più eclatanti, quello in Ucraina e quello in Gaza, in Palestina, sì, tornando alla domanda che hai fatto inizialmente, abbiamo imparato qualcosa dalla storia? No, perché purtroppo nelle compagini ucraine che resiste all'avanzata delle truppe russe ci sono componenti militari grandi che esibiscono con orgoglio la svastica nazista.
Certo, certo.
E contemporaneamente in Medio Oriente si ripete storicamente che un popolo che ha subito determinate angherie, determinati crimini, purtroppo non è esente dal ricadere nello stesso errore che hanno fatto popoli precedenti, e nell'ottica di una supremazia presunta sui propri vicini si ritorna a fenomeni di massacri di massa in fausta memoria.
Senti,
il 25 aprile, se ci si riesce, debba essere il collante che tiene insieme chiunque nelle varie sue peculiarità si oppone sia a questa deriva bellica sia a tutte le politiche di esclusione, di separazione, di segregazione razziale, usiamo un termine un pochino più grosso, che portano avanti i governi europei e anche il nostro bel governo italiano.
Certo, certo. Allora, per sentire un po' più di speranza, di pensieri, aria fresca dovrebbe appartenere un po' di più a noi. Volevo chiederti, tu hai fatto parte della delegazione che ha portato le ceneri all'Havana, le ceneri di Gino Dosè.
Gino Dosè, sì, purtroppo era un funerale sostanzialmente.
Sì, era un funerale, però cioè, il ricordo di un italiano, no, che
è una bella figura, questo indubbiamente.
Ecco, il ricordo della sua vita, del suo impegno e della sua volontà di, ecco, di rischiare il tutto per la libertà e per la giustizia, cosa che oggi viene un po' a mancare dalle nostre parti, insomma, no? Com'è stata questo viaggio a Cuba e come è stato accolto a La Habana le ceneri di Gino?
Beh, innanzitutto Gino Donè era una figura che fino sostanzialmente al suo rientro in Italia nel 2008 non era nemmeno conosciuta sostanzialmente né a livello delle, diciamo, rappresentanze partigiane, nemmeno da parte delle associazioni di solidarietà con Cuba, perché ha avuto sempre un atteggiamento molto defilato dalla comunicazione di massa. Gino era un ex partigiano, era militare nel 43 in Istria, l'8 settembre rientra a Venezia e si unisce alle forze partigiane della brigata garibaldina Piave. È un tipo in gamba, sa fare il suo mestiere tanto che le truppe britanniche lo mettono a capo di una missione, la missione Nelson, che opera con agenti paracadutati all'interno della Laguna Veneta. E lui si becca anche un bel encomio da parte del generale Alexander. Però dopo guerra, già a livello nazionale, ma soprattutto nel nord-est, essere un ex partigiano, per di più comunista, non aiuta molto nella vita quotidiana. Pertanto decide, come tanti altri, più politici o meno, l'immigrazione. Quindi prima Francia, Belgio, Germania, poi via mare, perché anche lì probabilmente non aveva avuto grosse soddisfazioni, e tramite Canada finisce a Cuba dove lavora come carpentiere. Uh-huh. E Gino è veneto, quindi i veneti difficilmente sono astemi, è un buon bevitore e quindi fraternizza con altri bevitori, tra l'altro anche con un scorpulento scrittore statunitense residente a Cuba, Ernest Hemingway, con cui poi discutono molto amabilmente del nord-est italiano, dove Hemingway aveva fatto servizio militare volontario nelle ambulanze nella Prima Guerra Mondiale. Conosce anche ovviamente cubani e cubane, compresa Norma Turino Guerra, che poi alla fine sarà sua moglie, che lo mettono in contatto con il movimento studentesco di opposizione al governo golpista del generale Batista. Mm-hmm. Successivamente avvengono i vari passaggi della rivoluzione cubana, fallito assalto militare alla caserma Moncada nella regione di Santiago, il processo a Fidel Castro, l'arresto, poi l'amnistia e l'espulsione, perché il dittatore Batista voleva essere rieletto formalmente, quindi faceva opere di propaganda anche concedendo l'amnistia. E, diciamo, gli oppositori si erano trovati in Messico, con cui avevano una certa libertà di manovra e organizzavano il rientro con una spedizione sostanzialmente militare armata per scatenare quella che chiamavano la liberazione nazionale. Gino era usato, avendo passaporto italiano, per trasportare il denaro raccolto a Cuba per finanziare gli espatriati, perché era meno controllato dal punto di vista doganale. E quando è arrivato a Messico, però, Fidel Castro, avendo saputo che era un ex partigiano e per di più bravino, lo ha reclutato come addestratore di quello che chiamare un reparto militare sarebbe un eufemismo, di quel gruppo più o meno convinto ma del tutto impreparato dal punto di vista militare. E la particolarità di Gino Donè è stata che quando il Granma, questo battellino stracarico di gente, un posto da, cioè un battello ce ne poteva stare una trentina, erano